Geronimo. Acri è una città fortificata con mura, contrafforti, torri, fossati e con fortissimi barbacani, a forma triangolare, come un elmo, con le due parti che si uniscono al mare e con la terza parte rivolta verso la campagna che la circonda all'intorno. Misura due leghe di larghezza e anche di più in alcune parti, o anche di meno. Il territorio è molto fertile sia nei seminati che nei pascoli, nelle vigne e negli orti in cui crescono diverse qualità di frutta, è difesa da una numerosa milizia dell'ospedale, del tempio e dei teutonici, dai loro accampamenti e dalla fortezza della città. Acri è governata dal re e ha a sud un porto buono e spazioso per mettervi le navi.
Acri, o San Giovanni d'Acri, o Tolemaide, è una città che ha scritto la storia del Mediterraneo. La descrizione del domenicano Burcardo del monte di Sion non è molto dissimile da quanto si può ammirare percorrendo le strette stradine o le mura difensive dell'odierna Acco. Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti. La città, nel nord di Israele, può essere facilmente raggiunta in treno o in auto da Tel Aviv dopo un'oretta e mezzo di viaggio. Più difficile afferrare la complessità e la ricchezza del suo passato millenario, che rendono la città ricca di fascino, tanto che le guide turistiche suggeriscono di tenere questa destinazione verso la fine di un viaggio in Israele, per non rendere anonimi e banali gli altri insediamenti di importanza storica nel paese. Iscritta nel 2002 nell'elenco del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO, Acco ha sempre rivestito una grande importanza strategica, come scopriremo tra poco. Da Alessandro Magno alla conquista araba nel 636 fino all'arrivo dei primi crociati, Acri ha sempre avuto un ruolo da protagonista, approdo decisivo nei tentativi cristiani di conquistare Gerusalemme. Antonio Musarra, dottore di ricerca in storia medievale e fellow di Harvard e autore di numerose pubblicazioni su Genova medievale e sulla storia delle crociate, tra cui Acri 1291, la caduta degli stati crociati, edizioni Il Mulino.
Acri diventa importante al principio del XIII secolo, quando, una volta caduta Gerusalemme, prende il posto di capitale del regno latino di Gerusalemme. Gerusalemme è conquistata dal Saladino, un eroe che conosciamo tutti, nel 1187, e dopo la famosa battaglia di Hittin, e dopo quella data tutte le funzioni civili, regali, politiche, ma anche religiose, sono trasferite ad Acri. Ecco allora che al principio del 200 Acri diventa la nuova capitale di quella che tra noi storici si usa definire il Secondo Regno. Ad Acri inoltre si concentrano anche le attività commerciali. Proprio nello stesso periodo la costa siro-palestinese comincia, come dire, a crescere dal punto di vista economico. Perché questo? Perché ad Acri sono presenti anche gli operatori commerciali per lo più di provenienza italica, pensiamo ai genovesi, ai veneziani, oppure ai pisani, tutti quanti hanno un quartiere all'interno della città. Ecco, la città dunque è un brulicare di vita civile, commerciale, tanto che il vescovo di Acri, Jacques de Vitry, quando vi arriva al principio del 200, ne nota quella che lui definisce una sorta di bolgia. Acri dice è come un mostro a 9 teste, ciascuna intenta divorare l'altra. Ecco, tutto si concentra in questa città della costa siro-palestinese.
Ecco, qual è il ruolo all'epoca del regno di Gerusalemme nel vicino Oriente? Perché è così importante quella realtà?
Ecco, questo è stato proprio l'intento originario dal quale sono partito per costruire il libro. Molto spesso si pensa alla storia delle crociate come una storia prettamente occidentale, una storia di colonizzazione, per usare un termine anacronistico, di invasione, via dicendo, o di riconquista del territorio su cui Cristo posò i propri piedi, via dicendo. In realtà io ho voluto impostare il mio libro adottando uno sguardo geopolitico più generale, inserendo dunque il regno di Gerusalemme nel quadro di quei potentati orientali che veramente la facevano da padrone in quel territorio. Parlo ovviamente del regime degli Ayyubidi, che governano l'Egitto fino alla metà del 200, sostituiti poi dai Mamelucchi nel 1250, e parlo ovviamente dei Mongoli che proprio dagli anni 20, 30, 40 del 200 cominciano ad avanzare verso ovest. Ecco, il regno di Gerusalemme si trova chiuso in una morsa: a sud i Mamelucchi e a nord-nord-ovest i Mongoli, i quali sono interessati a questo territorio per ragioni diversissime. È questo che ho cercato di spiegare nel volume. I Mongoli probabilmente erano interessati a raggiungere direttamente l'Egitto e quindi passare attraverso la Siria e la Palestina. Dal canto loro, i Mamelucchi erano invece interessati a contrapporre ai Mongoli una sorta di stato cuscinetto, e la Siria rappresentava effettivamente uno stato da interporre a questa avanzata devastante.
Nel XIII secolo Gerusalemme è ancora oggetto di desiderio di conquista da parte dell'Occidente, però ce ne può accennare, perché poi è l'ultimo periodo in cui truppe occidentali, truppe cristiane riescono a entrare in Gerusalemme.
Assolutamente, Gerusalemme rimane il cuore della cristianità, il cuore quantomeno immaginifico e mentale della cristianità. Il pellegrinaggio a Gerusalemme prosegue, continua per tutto il secolo e proseguirà dopo una stasi anche dopo la caduta di Acri. Quindi Gerusalemme rimane importante. Tuttavia ciò che si nota è che dal punto di vista più prettamente militare qualcosa cambia. Cambia già ai tempi di Federico II, uno dei primi capitoli del libro tratta appunto di come Federico risolse la questione gerusalemitana dal punto di vista diplomatico. In effetti in tutta la prima metà del 200 tra le parti, tra i cristiani, sia occidentali sia orientali, e i dominatori dell'Egitto, gli eredi di Saladino, c'è un gioco diplomatico, e per una manciata d'anni Gerusalemme viene definitivamente persa dopo la battaglia di Forbì o Harbiya del 1244, che è l'ultimo sforzo militare del regno di Gerusalemme. Dopo questa data non ci saranno più tentativi di riconquista diretta, ma l'obiettivo sarà prevalentemente quello di conquistare la costa e dunque le città della costa, sia da parte dei Mamelucchi che da parte cristiana. Ogni attività militare si concentrerà dunque nelle città di Tiro, Tripoli, Beirut e da ultimo Acri.
La flotta veneziana, posta sotto il comando tecnico di Jacopo Tiepolo, figlio del doge Lorenzo, e cioè di colui che aveva sconfitto i genovesi al largo di Acri nel corso della guerra di San Saba, salpò da Venezia al principio del 1290. la predicazione e il reclutamento non si sarebbero arrestati. In luglio la crociata sarebbe stata predicata a Londra. Il 30 di quel mese avrebbero preso la croce alcuni volontari parmensi, seguiti da un manipolo di reggiani. La maggior parte dei crucesignati, pronti a partire nel mese di gennaio, a ogni modo, proveniva dall'Italia centro-settentrionale, de Lombardia, de Romagna, della Marca d'Ancona e della Marca Trevisana, e de Toscana e de Bologna e de tutta Italia. Si può pensare ragionevolmente a un numero compreso tra i 1.500 e i 3.500 uomini, più o meno inquadrati in ranghi di comando, compresi diversi guerrieri di professione, reclutati e pagati dal Papa. Oltre a qualche centinaio di nullatenenti, per lo più contadini o cittadini senza alcun impiego, i quali, come si vedrà, avrebbero avuto larghe responsabilità nel fornire al sultano il casus belli.
Arriviamo dunque alla parte importante del suo lavoro e della sua ricerca, ovvero sia il 1290, l'ultima crociata.
Sì, io sono solito suddividere la storia del movimento crociato e dell'idea di crociata in due grossi tronconi, ma chiaramente per semplificare: la crociata istituzione, che è la crociata proclamata dai papi, che nel 200 comincia ad avere una legislazione canonistica e via dicendo, e la crociata movimento, cioè tutto ciò che spinge le masse alla riconquista della Terra Santa e di Gerusalemme in particolare. Ebbene, l'ultima crociata, quella che io ho definito l'ultima crociata, che ultima non sarà, quella del 1290, fa parte di questa seconda categoria, cioè della crociata movimento, una crociata popolare. Alla caduta di Tripoli nel 1289, il Papa risponde con un appello generale. A questo appello si preparano a partire, dopo questo appello, una serie di pellegrini, potremmo chiamarli così, ma le fonti li definiscono pauperes, ricordando i poveri pellegrini che si recarono in Oriente ai tempi della prima crociata. Insomma, un gente raccogliticcia che a bordo di una ventina di navi veneziane si recano alla riconquista degli ultimi brandelli di territorio siro-palestinese e alla difesa di quella che è Acri. Ecco, una crociata proprio popolare raccolta soprattutto tra le genti del nord Italia, del Veneto sostanzialmente, ma anche dell'Emilia Romagna, e sarà proprio a causa di costoro che il sultano deciderà di attaccare Acri. Il casus belli è descritto bene nel libro, non voglio anticiparlo, ma saranno loro la causa della rovina finale. Il gioco sta tutto nel fatto, nella conoscenza, anzi, dei modi, dei costumi, dei modi di vita, diciamo, dei cristiani e dei siriani, dei musulmani che abitano gli stessi territori crociati. Basta solo dire che, secondo le nostre fonti, in particolare secondo il Templare di Tiro, che era segretario del Maestro del Tempio, che racconta in maniera diretta questi eventi come testimone oculare, questi poveri crociati occidentali scambiarono per musulmani addirittura alcuni greci ortodossi per il fatto che portavano la barba lunga e si stupivano del fatto che gli stessi cristiani vestivano alla orientale. Ecco, c'è uno scontro, come dire, di misconoscenza della realtà di vita del Regno Latino, e su questo che si giocherà il casus belli e dunque la decisione di portare l'attacco definitivo alla città crociata.
Siamo al momento culminante di questo lavoro, ovvero sia la caduta di Acri. Siamo nel maggio del 1291, la città per sempre finirà in mani non cristiane.
Esattamente, i preparativi hanno inizio, diciamo, dall'inverno precedente, dopo lunghe consultazioni alla corte del Cairo, dopodiché il sultano decide di portare l'attacco definitivo. Non sarà Calaun, che è il sultano in carica, a conquistare Acri, ma il figlio, l'Ashraf, a causa di una morte improvvisa, e il tutto si consumerà dal 5 aprile al 28 maggio del 1291. Le mura, la doppia cerchia muraria, è sfondata il 18 maggio. 10 giorni dopo cade il castelletto templare, che era probabilmente la zona più arroccata della città, prospiciente il mare, nella quale si rifugiano gli ultimi difensori di Acri, difensori che sono tra i più vari, curiosamente a condurre la difesa per conto sia del re di Francia sia del re d'Inghilterra sono due svizzeri, uno dei quali, Ottone di Granson, è sepolto nella cattedrale di Losanna, ma poi sono presenti anche cittadini stessi di Acri, qualche pisano, non i genovesi, pochi veneziani, ma la popolazione comune. Il grosso della difesa sarà sostenuto da templari e ospitalieri, quali sono rappresentati, ad esempio, una bellissima illustrazione del codice miniatura del codice Coccarelli conservato a Firenze nell'atto di accerchiare le truppe mamelucche. Sarà loro l'onere della difesa. Una volta ucciso il Gran Maestro Templare, la paura generale spingerà tutti in una lunga corsa affannosa verso il porto in cerca di salvezza, ma tutto sarà inutile.
Tutto sarà inutile perché da allora Acri diventa un possedimento non cristiano.
Esattamente, da questo momento in poi, dal 1291 in poi, Acri diventa un possedimento mamelucco e lo sarà fino a che i mamelucchi saranno sopraffatti al principio del Cinquecento dai turchi ottomani.
La notizia della perdita della Terra Santa si propagò velocemente, creando grande scalpore. Il domenicano Riccoldo di Monte di Croce, che al momento dell'assalto finale si trovava a Baghdad, scrisse alcune lettere, ricalcate in parte sulle bibliche lamentazioni relative al disastro, una delle quali indirizzata ai propri confratelli trucidati nel corso dell'assedio. «Quanto sia stato il mio dolore e la tristezza del mio cuore nella presa di Acri, chiunque di voi facilmente lo può capire da se stesso». Avete sperimentato cose simili? Infatti, fino alle profonde parti d'Oriente, fino a Baghdad, lì ero allora, vennero non solo le notizie ma anche le spoglie dei cristiani. Mentre libri e paramenti erano venduti, bambini e donne erano condotti intorno per la città pubblicamente, a ignominia dei cristiani, e per essere venduti a prezzo più caro, monache e vergine, dedite a Dio, erano mandate in regalo a re e baroni saraceni.
La città cadrà sostanzialmente in rovina. Abbiamo noi la testimonianza di alcuni viaggiatori, peraltro italiani, di fine 700, inizio 800, Giovanni Mariti, ad esempio, o Gian Battista Brocchi, un ispettore minerario che visitò anche nel 1823, la trovano ancora in rovina, con ovviamente costruzioni ottomane, ad esempio le mura visibili ancora oggi, che la attorniavano. Lo stesso Brocchi dirà: Acri non ha nulla di ragguardevole, cioè non rappresenta più quello che rappresentava nel 200. In realtà il ruolo di Acri sarà riscoperto poi poco dopo, perché una grossa ricerca archeologica partirà, diciamo, alla fine dell'Ottocento, per poi riprendere in maniera importante dopo la Seconda Guerra Mondiale, riportando alla luce i resti della città crociata.
C'è solo un momento in cui Acri sembra tornare a essere interessante dal punto di vista militare, ed è il tentativo di Napoleone di conquistarla. C'erano ragioni sentimentali legate proprio alla crociata, o era proprio un desiderio molto geopolitico, molto politico?
Ma io propendo per la seconda ipotesi. Noi sappiamo che Napoleone, nel corso della sua campagna di Siria ed Egitto, assediò Acri nel 1799, posizionandosi peraltro su quella che ancora oggi viene definita il Tel Napoleon, la collina di Napoleone. Ma questa fu una sua grande sconfitta. Gli stessi cittadini di Acri ancora oggi vanno fieri di aver contrastato Napoleone e le truppe francesi, anche se buona parte di questa sconfitta si deve in realtà alla Royal Navy, che supportò le truppe turche dalla parte del mare. Sicuramente Acri importava soprattutto per la sua posizione strategica e geopolitica tra l'Egitto e le terre della Siria. Napoleone probabilmente voleva utilizzarne il porto per ragioni logistiche. Questa sconfitta però sarebbe rimasta nella sua memoria. Si racconta addirittura che egli, prima di andare via da Acri, avesse inserito il proprio cappello all'interno di un cannone, sparandolo poi all'interno delle mura della città, dicendo: almeno una parte di me è riuscita ad entrare ad Acri.
Torniamo agli spunti principali legati al suo lavoro. Come, dopo il 1291, cambia l'idea di crociata? Dopo la fine di Acri, cosa succede?
La ringrazio per questa domanda, perché mi permette di annunciare dai vostri microfoni la stesura del mio prossimo volume, che narrerà proprio esattamente questi eventi, ovvero che cosa succede all'idea di crociata dopo che tutta la Terra Santa con Acri è perduta. Abbiamo ovviamente un periodo di destabilizzazione. Questo periodo di destabilizzazione non viene colmato da nuove crociate, nonostante i ripetuti appelli papali. Viene colmato però da numerosi, come dire, effetti collaterali. Abbiamo, per elencarli velocemente, senza anticipare nulla, abbiamo innanzitutto una sorta di crociata di carta. Il Papa chiede dei consigli su come riconquistare la Terra Santa ed ecco molti trattati che suggeriscono come riprendere quelle zone dal punto di vista tattico-strategico, militare, una letteratura interessantissima. Abbiamo però anche uno spostamento del cuore della cristianità verso Occidente. Una delle conseguenze dirette della perdita della Terra Santa è il primo giubileo, il 1300. Abbiamo un terzo grosso cataclisma, l'accusa apportata agli ordini militari di inutilità o di lotte fratricide tra di loro. Ecco allora la grande accusa contro i templari e la caduta dell'ordine del Tempio. Noi non possiamo comprendere questi eventi se non ci rifacciamo all'evento principale che è la caduta di Acre. È lì che tutto inizia ed è lì che cambia, che muta l'idea di crociata, la quale si slega, diciamo, dai territori, si slega ulteriormente dai territori levantini, cercando nuovi obiettivi. E quali saranno questi nuovi obiettivi? Lo si vedrà con l'avanzare del 300, saranno i turchi ottomani.
Acco oggi è una città patrimonio dell'umanità, è nell'elenco dei beni tutelati e ricordati dall'UNESCO. Ci sono ricerche in corso per riscoprire, scoprire, ritrovare quel periodo storico all'interno della città e nei suoi dintorni.
Esattamente, non è affatto vero che Acri non ha nulla di ragguardevole, come diceva quel viaggiatore dell'Ottocento. A partire da, diciamo, al secondo dopoguerra, una grande campagna archeologica ha riportato alla luce numerosi resti della città crociata. Le ricerche più recenti si sono concentrate sui quartieri degli italiani presenti ad Acri, che rappresentavano buona parte del tessuto urbano. In particolare l'autorità israeliana, in collaborazione con l'Università degli Studi di Genova, ha portato avanti un progetto di scavo proprio negli ultimi anni del quartiere genovese e sono venute alla luce numerose emergenze importanti che noi ritroviamo nelle fonti duecentesche. In particolare, ad esempio, una sorta di strada voltata, contorniata da botteghe da un lato e dall'altro, che per chiunque conosca Genova ricorda senza dubbio la strada di Sottoripa. È qui che è il futuro di Acri, nello scavo di una città antichissima con numerose stratificazioni che ha lasciato ampie tracce di sé al mondo d'oggi.
Era Antonio Musarra sulle note di brani della tradizione legata anche alle crociate eseguite dal gruppo La Piva dal Carner. Antonio Musarra è dottore di ricerca in storia medievale, fellow di Harvard, è autore di numerose pubblicazioni su Genova medievale e sulla storia delle crociate, tra cui Acri 1291, La caduta degli stati crociati, edizioni Il Mulino. Numerose le pubblicazioni dedicate alle crociate, un tema sempre affascinante che può essere affrontato da prospettive diverse, facilmente reperibili anche nelle biblioteche cantonali. Vi segnalo il recentissimo Franco Cardini, Il Califfato e l'Europa, dalle crociate all'Isis, UTET, Jonathan Phillips, La straordinaria storia delle crociate, edizioni La Terza, e Malcolm Lambert, Crociata e Jihad, origini, storia e conseguenze, Bollati Boringhieri. Da Alessandro Bertellotti, grazie per l'attenzione, Geronimo Storia ritorna lunedì prossimo.